Apriamo il nostro dibattito, è l'ultimo segmento di Alphaville di questo mercoledì. Parliamo di psichiatria, di assistenza, di terapia psichedelica assistita. Questa terapia psichedelica assistita, PAT viene ridotta, è stata integrata da poco nella psichiatria pubblica ticinese. Sono infatti 5 ad oggi i pazienti che hanno integrato questo trattamento innovativo nel proprio percorso di psicoterapia, trattamento che prevede la somministrazione di sostanze come psilocibina e LSD. Cristiana Coletti, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno Enrico e buongiorno a chi ci ascolta. LSD e psilocibina, dicevi, dal 2014 in Svizzera è consentito un uso medico limitato di queste sostanze con licenze speciali dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. E dal 2020 l'ospedale universitario di Ginevra offre la terapia psichedelica assistita ed è la prima istituzione svizzera a farlo. Ma noi ci chiediamo in cosa consiste precisamente questo trattamento, quali sono le sue potenzialità e soprattutto, Enrico, perché è considerato per certi versi un trattamento rivoluzionario.
Allora, torniamo su questo tema che in parte e in diverse occasioni abbiamo trattato nel corso degli ultimi anni qui sulla nostra rete. Questa mattina ne vogliamo parlare, come da tradizione, con due ospiti, Claudia Ariemma. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Claudia Ariemma è medico, psichiatra e psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico, lavora da 20 anni per l'organizzazione socio-psichiatrica cantonale e da 10 per il centro disturbi del comportamento alimentare della stessa organizzazione, e saluto anche Federico Seragnoli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, psicoterapeuta in formazione presso l'unità delle dipendenze dell'ospedale universitario di Ginevra, si occupa di psicoterapia e supervisione di pazienti sottoposti a trattamenti con uso medico eccezionale, uso compassionevole di psichedelici in contesto terapeutico. Vogliamo iniziare proprio con lei, Seragnoli. Le sostanze utilizzate nella terapia psichedelica assistita all'ospedale universitario di Ginevra sono l'LSD e la psilocibina. Che sostanze sono e dal punto di vista medico che differenza c'è fra le due sostanze?
Esatto, allora noi utilizziamo LSD e psilocibina, per quanto in Svizzera dal 2014 anche la MDMA sia utilizzabile legalmente. In effetti queste sono considerate come delle sostanze psichedeliche classiche, quindi degli agonisti dei recettori della serotonina 5-HT2A, e in pratica hanno degli effetti molto simili. Direi che la differenza principale è la durata, perché queste due sostanze, per cui la psilocibina può andare dalle 6 alle 8 ore e l'LSD dalle 8 alle 10 ore.
In che casi si decide di ricorrere a questo tipo di terapia? Utilizziamo questo breve frammento di trasmissione per dare un pochino di base anche a beneficio di chi è all'ascolto questa mattina. Si parla di uso, lo dicevamo nell'introdurlo a poco fa, si parla di uso medico eccezionale, uso compassionevole.
Sì, esatto, infatti queste sostanze non sono ancora state approvate come farmaci, ma gli studi scientifici sono in corso e per il momento si possono usare con un'utilizzazione eccezionale medica, quindi di sostanze che per ora sono ancora considerate solo degli stupefacenti. Per cui a questo punto, per avere l'autorizzazione dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, dobbiamo comunque provare che le persone hanno usato altri trattamenti che sono già stati approvati che non hanno avuto effetto. Per cui in questo senso è una terapia, diciamo, eccezionale e compassionevole, perché arriva in un secondo momento.
Ariemma, possiamo considerare lei e il suo team pionieri in Ticino della terapia psichedelica assistita nella psichiatria pubblica. Quando ha iniziato ad offrirla e in che contesti si usa?
Allora, la proposta di avvicinarci a questo approccio terapeutico è arrivata circa un anno e mezzo fa dal nostro direttore, dal dottor Mellacqua, che la conosceva da parecchio tempo. Io sinceramente avevo qualche nozione, ma non era nelle mie priorità, quindi lo stesso stupore con cui ho reagito io quando lui mi ha proposto sia delle formazioni per la nostra equipe, sia poi l'uso proprio in terapia di questo approccio è lo stesso stupore che hanno i pazienti nel momento in cui propongo loro una scelta di questo tipo.
E in che contesti? Cioè, quali sono le persone che arrivano da lei e alle quali lei propone questa terapia?
Ecco, io mi occupo con il mio team di disturbi del comportamento alimentare, quindi fondamentalmente di anoressia nervosa, bulimia nervosa, iperalimentazione ad origine psicogena. Quindi il nostro pubblico è questo ed è a questi pazienti che viene fatta questa proposta terapeutica nell'ambito di un percorso di psicoterapia già avviato.
E come prepara i suoi pazienti all'esperienza di questa terapia? Perché insomma dovrebbe essere un presupposto fondamentale la fiducia.
Assolutamente, infatti come ho detto sono pazienti che già sono posti al beneficio di un percorso di psicoterapia, sono pazienti che magari seguiamo da anni, la cura di un disturbo del comportamento alimentare richiede molti, molti anni e molti passaggi di diverso tipo, quindi sono pazienti che evidentemente hanno una buona alleanza terapeutica con noi e si fidano, e questo è un presupposto fondamentale di fronte a una proposta così, se vogliamo usare un termine un po' forte, scabrosa, per un pubblico che non è addetto alle cure, che non ha ancora una cultura in materia.
Prima di proseguire con alcune indicazioni relative al percorso specifico terapeutico, volevo capire anche da Seragnoli se vi erano nell'uso quotidiano, nell'uso di oggi di queste sostanze nella pratica di psicoterapia, se vi erano dei riferimenti anche, come dire, alla storia della medicina. Ieri peraltro avevamo uno storico della medicina con il quale abbiamo provato a ricostruire la storia dell'uso dell'insulina. Ecco, ma cosa sappiamo dell'uso, tra virgolette, storico di queste sostanze, in modo particolare psilocibina, che è quella più ovviamente naturale, nelle pratiche mediche del passato? Se abbiamo esperienze di questo tipo, nei giorni passati, per esempio, c'era uno speciale proposto da Alias nel Manifesto dove si raccontava dell'incontro tra figure non mediche ma più legate allo sciamanesimo da parte di Basaglia, proprio in ambito psichiatrico.
Ah, è chiaro che lei ha preso una questione importante della storia della medicina, o comunque dell'antropologia della medicina, per cui ci sono queste sostanze in uso in pratiche rituali e diciamo per aiutare le persone rispetto a problemi mentali e fisici. Nel corso della storia da diciamo tantissime centinaia di anni. C'è chi addirittura ha ipotizzato che l'essere umano si sia evoluto in parte con l'utilizzo di queste sostanze. Se ci pensiamo, in effetti ci sono anche certi animali che utilizzano certe sostanze per avere degli effetti psicoattivi. In generale, diciamo, la storia delle sostanze psicoattive e la storia dell'umanità sono veramente legate in diversi contesti culturali e momenti storici, e poi c'è il caso particolare, appunto, se vogliamo, degli psichedelici. Una cosa che possiamo dire assolutamente è che queste sostanze sono state sempre utilizzate nel quadro di contesti molto controllati, quindi che sia un contesto rituale o derivante da una tradizione di uso sciamanico o un contesto moderno, diciamo che è sempre un contesto controllato con una preparazione delle persone che poi fanno questa esperienza.
È quello che voi chiamate setting, se non vado errato, dunque il contesto costruito in modo adeguato e controllato. Senta, visto che parlava di antropologia della medicina, di storia della medicina, la storia della medicina incontra spesso anche forme di resistenza, naturalmente. Ecco, da questo punto di vista, questo tipo di sperimentazione, che resistenze ha incontrato venendo a giorni a noi più vicini?
Noi abbiamo la possibilità già di venire da una tradizione che è molto più pesata, perché l'LSD è stato sintetizzato e creato in Svizzera da Albert Hofmann, questo chimico svizzero di Basilea. È chiaro che poi però siamo ancora in una fase in cui gran parte delle opinioni generali riguardo queste sostanze vengono ancora dalla guerra alla droga che è stata messa in atto da Richard Nixon, diciamo, negli anni 70 per usarla come presupposto, come capro espiatorio, no, com'è che si dice in italiano? Non mi ricordo.
Capro espiatorio.
Insomma, sì, diciamo per andare a toccare, ad attaccare certe minoranze. Insomma, noi siamo ancora in una fase in cui c'è un discorso politico attorno a queste sostanze, molti pregiudizi rispetto ai loro effetti, rispetto ai loro rischi. Direi che la cosa più importante oggi è un dialogo scientifico e una capacità di fare una ricerca scientifica sugli effetti di queste sostanze e di poterle utilizzare in un quadro controllato medico, insomma, per la psicoterapia, come fossero uno strumento come gli altri.
Ariemma, a proposito di resistenze, che resistenze incontra in Ticino? Le è capitato di incontrare?
Allora, come dicevamo, noi siamo relativamente appunto freschi di queste esperienze, le prime somministrazioni le abbiamo fatte a dicembre e come dicevo i pazienti, ma non solo loro, anche i familiari che comunque vengono coinvolti, manifestano stupore, ma devo dire anche molta curiosità. Quindi superato l'iniziale, la fase iniziale in cui il paziente si chiede come mai gli venga proposta una terapia di questo tipo, devo dire che le reazioni che ho visto sono sempre reazioni di grande interesse e appunto laddove ci sia una relazione terapeutica di fiducia, anche di fiducia nel processo, perché se il terapeuta di cui io mi fido mi sta proponendo una strada alternativa, evidentemente è perché ci crede. Devo dire che sono anche tutte persone che poi si documentano per conto loro, quindi che oltre alle spiegazioni che ricevono da noi, vogliono approfondire la conoscenza delle sostanze, del processo, per poi intraprenderlo in maniera serena.
Seragnoli, la terapia prevede diverse fasi, c'è una fase di preparazione, ma poi seguono altre fasi. Quali sono le fasi e come si svolge?
Sì, direi che sono tre fasi principali. La prima è la fase di preparazione con il paziente, in cui mettiamo a punto degli obiettivi terapeutici, in cui spieghiamo alla persona quali saranno gli effetti che la persona può incontrare. E poi c'è una seconda fase, che è quella della presa della sostanza, che quindi si fa in contesto ospedaliero con una supervisione che dura tutto il periodo dell'alterazione dello stato di coscienza della sostanza.
Quindi diverse ore.
Sì, diverse ore, una giornata, diciamo, i pazienti arrivano alle 9, poi possono ripartire alle 5 del pomeriggio o alle 7 del pomeriggio rispetto alla sostanza che prendono, psilocibina o LSD. E poi il giorno dopo la terza fase è quella dell'integrazione, in cui in pratica le persone ritornano sulla propria esperienza che hanno vissuto il giorno prima, e lì in quel momento è importante l'apporto psicoterapeutico per fare veramente il legame tra quel che si è vissuto rispetto alle emozioni che sono venute fuori, alle cose che uno ha realizzato rispetto al proprio passato, rispetto alle proprie relazioni familiari, magari fare il legame tra queste cose che sono avvenute durante veramente, diciamo, il viaggio psichedelico e gli obiettivi terapeutici, cioè come portare queste cose qua nel lavoro terapeutico.
Ariemma, torniamo a lei. Come dicevamo, lei ha già offerto la possibilità di usufruire di questa terapia assistita. Le possiamo chiedere come l'hanno vissuta i suoi pazienti e come l'ha vissuta lei, visto che si parlava di fiducia, la relazione strettissima tra lei e i suoi pazienti deve essere estremamente solida da questo punto di vista. Lei ci ha raccontato un pochino anche delle esperienze che ha vissuto, no, nell'iniziare a proporre questo tipo di percorso.
È un percorso terapeutico estremamente interessante, quindi i pazienti sono stati preparati secondo un protocollo che noi abbiamo appreso da Fondazione Alaia, che sono stati poi i nostri formatori, per i quali, come diceva Seragnoli, viene fatta una preparazione. Durante questa preparazione col paziente cerchiamo di individuare un'intenzione che lui porta per la seduta psichedelica, quindi che cosa voglio comprendere o che cosa voglio risolvere di me a livello psicologico. Più somministrazioni faccio e più rimango assolutamente esterrefatta, perché quello che avviene poi durante la somministrazione, o quantomeno quello che ho visto avvenire fino adesso, è che il viaggio psichedelico fa emergere immagini e anche vissuti che vanno a come a chiudere il cerchio dell'intenzione che il paziente aveva portato, quindi riesce ad avere delle intuizioni che rispondono al paziente stesso rispetto all'intenzione che lui aveva. È estremamente, ripeto, interessante, perché la psicoterapia tradizionale non dà risultati così immediati, non dà degli effetti così veloci, quindi assistere a una seduta di questo tipo vuol dire riuscire a vedere in una giornata già un processo, insomma, che si attiva. Nell'integrazione, come diceva appunto Seragnoli, si vanno poi proprio a portare dentro il percorso terapeutico, che era precedente, magari appunto durava da anni, questo tipo di intuizioni, e vanno a rafforzare la consapevolezza del paziente rispetto a se stessa. Quindi abbiamo proprio assistito a dei cambiamenti che sono avvenuti in tempi molto rapidi.
Forse, Seragnoli, vale la pena puntualizzare qual è in Svizzera il quadro normativo di riferimento, perché noi sappiamo che a partire dal 2024 le sostanze psichedeliche sono state legalizzate o depenalizzate in 23 paesi, e la Svizzera ha una lunga storia, lei ce lo ricordava giustamente, con queste sostanze fin dalla scoperta dell'LSD a Basilea nel 1938. Qual è il quadro normativo nel nostro paese, soprattutto per capire poi quali sono i meccanismi di approvvigionamento per quelle strutture, che come le strutture ospedaliere presso le quali voi operate, come fanno ad ottenere queste, per esempio la psilocibina?
Sì, queste sostanze sono ancora considerate illegali, sono sostanze stupefacenti in Svizzera, per cui diciamo sono considerate come le altre, diciamo, droghe illegali. Però se ne può fare un uso medico eccezionale, quindi grazie alla legge sull'uso controllato degli stupefacenti per uso medico eccezionale, cioè per una persona che ha un problema, cioè un criterio diagnostico specifico, che può essere anche depressione, ansia, tutti i disturbi legati ai traumi o alle dipendenze, quindi per una certa diagnosi un medico può fare una domanda di utilizzo di una sostanza psichedelica tra l'LSD, la MDMA e la psilocibina e ottenere un'autorizzazione dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica per la durata di un anno. Dopodiché questa autorizzazione può essere ricondotta, e comunque questi trattamenti, anche bene dirlo, specificarlo, sono riservati solo alle persone residenti in Svizzera. Sì.
Seragnoli, volevo fare un salto e parlare della portata rivoluzionaria di queste sostanze nel contesto della terapia assistita, ovviamente. Ho letto, insomma, si tratta non di sedare, come di solito si fa, è detto in soldoni, ma di attivare il paziente. Cosa succede?
Succede che in pratica queste sostanze non sono come gli antidepressivi o certi ansiolitici, per esempio se vogliamo parlare tipo Xanax o escitalopram, non sono sostanze da prendere tutti i giorni a casa e che fanno un effetto dopo qualche giorno magari di presa continua, ma sono sostanze da prendere in contesto controllato, perché quello che succede è, appunto, come lei dice, che amplificano, diciamo, l'esperienza soggettiva della persona, quindi mettono la persona in uno stato di coscienza modificato che le permette di sentire in modo molto più intenso, per esempio, le proprie emozioni. Quindi questo significa che noi non diamo mai queste sostanze da prendere a casa, ma sono sempre prese in un contesto supervisionato. E poi è vero che cambia anche come paradigma a livello della psichiatria, perché Quello che diventa importante è proprio l'esperienza che la persona fa di se stessa e delle proprie emozioni, del proprio corpo e poi di tutte le rappresentazioni che ha rispetto al mondo e alle altre persone.
Stavamo leggendo nel preparare, Cristiana Colletti in modo particolare, questa pagina, che in alcuni ambienti si ritiene che se gli studi potranno continuare a confermare la sicurezza e l'efficacia della psilocibina, per esempio, potremmo trovarci davanti ad una sorta di nuova era per la salute mentale, no? Una psichiatria, si leggeva, più umana, più profonda e orientata non solo a gestire i sintomi, ma a trasformare le radici del dolore psichico. Ariemma, e poi vorremmo sentire, perché ci avviamo anche alla conclusione, Seragnoli, quali potrebbero essere, a vostro giudizio, insomma, alla luce anche da una parte di un inizio di trattamento sperimentale, dall'altra di una storia, diciamo, clinica un pochino più lunga, quali potrebbero essere i potenziali sviluppi di questo trattamento, a vostro giudizio? Partirei con Ariemma.
Se penso all'obiettivo che noi abbiamo quando proponiamo questa terapia, che è quella di aiutare pazienti con patologia cronica che non hanno risposto ad altri approcci terapeutici, mi viene da dire evitare la cronicizzazione di alcuni stati patologici, abbreviare i tempi di cura e aumentare la consapevolezza che il paziente può avere di sé, obiettivo che si ovviamente si persegue anche già con la psicoterapia, ma ripeto, con tempi e a volte anche discontinuità da parte del paziente che fa sì che diventino veramente tempi lunghissimi. Non è mio ruolo, non è mio compito, però mi viene da dire potrebbe anche abbattere i costi a lungo termine delle cure, perché se i tempi si abbreviano evidentemente c'è anche la possibilità di accogliere più velocemente, più in fretta persone e effettuare percorsi terapeutici più brevi.
Mm-hmm. Seragnoli, quali potrebbero essere secondo lei i potenziali sviluppi di questo trattamento?
È un trattamento che amplifica il potenziale della psicoterapia, quindi in questo lo vedo molto importante, perché in tutti gli ambiti in cui applichiamo la psicoterapia potremmo pensare un giorno di applicare anche gli psichedelici. E una cosa importante è comunque rendersi conto del fatto che in parte la sofferenza è connaturata all'esistenza umana, per cui la psicoterapia tante volte non può risolvere veramente la sofferenza di una persona, ma quello che possiamo fare con la sofferenza di una persona è permettere a questa persona di vederla e gestirla meglio, per cui diciamo che gli psichedelici in questo creano delle esperienze umane che sono importanti per poi diventare resilienti e più capaci di far fronte alla propria sofferenza e di vivere magari in un modo secondo i sentimenti di gratitudine più grandi, anche per le piccole belle cose che ci restano da vivere in qualsiasi condizione di sofferenza umana ci troviamo.
Allora, questa mattina ci avviamo ai saluti, abbiamo provato a raccontare di un certo tipo di sperimentazione che tra l'altro è arrivata, lo dicevamo proprio in apertura, nella nostra regione. Abbiamo parlato di psichiatria, abbiamo parlato dell'utilizzo di LSD, abbiamo parlato dell'utilizzo della psilocibina, lo abbiamo fatto con due ospiti che ringraziamo molto. Claudia Ariemma lavora per l'organizzazione socio-psichiatrica cantonale, grazie per essere stata con noi,
e l'abbiamo
fatto anche con Federico Seragnoli, che invece opera presso l'unità delle dipendenze dell'ospedale universitario di Ginevra. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Cristiana Colletti, grazie, noi ci sentiamo domani. 12:30 per il dibattito di giovedì. Intanto si sono fatte le 12:57, allora lasciamo spazio alla musica con Piero Piccioni in un'incisione del 1966, e questo ci conduce direttamente all'appuntamento informativo delle 13 con il radiogiornale. Alphaville si chiude qui, grazie da parte di tutta l'attualità culturale, grazie da parte della redazione e da parte mia, Enrico Bianda. L'appuntamento, come detto, è per domani a partire dalle 11, se vorrete. Buona giornata.